alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Alfred Wallace e Charles Darwin, due persone, due scienziati che contemporaneamente e indipendentemente scoprirono la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Ora, la storia della scienza è un po' costellata di dispute di priorità che spesso esibiscono quello che Nietzsche chiamò il lato umano, troppo umano degli scienziati, perché a volte si arriva a veri e propri duelli e a battaglie per la priorità. Tanto per dire, non so, si possono ricordare le diatribe fra Cardano e Tartaglia qui in Italia sulla formula risolutiva dell'equazione di terzo grado, oppure la famosa disputa fra Newton e Leibniz sull'invenzione del calcolo infinitesimale e così via. Spesso succede che quando due scienziati arrivano alla stessa teoria e poi si bisticciano, si contendono la priorità dell'idea. Bene, invece il caso di Darwin e di Wallace fa eccezione in questa brutta abitudine della sociologia e della scienza, perché Wallace non ha mai rivendicato nient'altro se non il fatto di essere arrivato indipendentemente a trovare un'idea che lui sapeva, o che seppe poi in seguito, Darwin stava covando da 20 anni. E quindi in realtà diede addirittura un tributo Wallace allo studio di Darwin, perché fu lui a coniare il termine che oggi noi spesso usiamo per l'evoluzionismo, cioè il termine di darwinismo. Lo coniò in un libro che si chiamava appunto così, Darwinismo, del 1889. E a sua volta anche Darwin stimava moltissimo il lavoro di Wallace, tanto che in uno dei suoi libri, L'origine dell'uomo, gli attribuì il genio innato di risolvere le difficoltà. Quindi è interessante anche dedicare almeno una giornata del nostro tributo genetliaco a Darwin a questo grande scienziato Wallace, che troppo spesso però viene ricordato soltanto per essere stato il secondo uomo dell'evoluzionismo, mentre invece Wallace è stato uno scienziato a tutto campo e ha fatto molte scoperte indipendenti e interessanti. Quindi credo che sia interessante e giusto anche dedicargli un po' di attenzione. C'è un libro, tra l'altro, che posso consigliare, che si chiama L'uomo che gettò nel panico Darwin, di Federico Fokker, pubblicato dalla Bollati Boringhieri. Anche se il libro è bellissimo, anche se il titolo forse è un po' riduttivo, perché appunto Wallace non è soltanto l'uomo che gettò nel panico Darwin, ma è un uomo che da questo stesso libro emerge come uno scienziato a tutto tondo. C'è molto nella sua vita, c'è molto nelle sue opere, oltre la riscoperta della teoria dell'evoluzione. In particolare ci sono tre cose di cui parleremo brevemente quest'oggi. La prima è la cosiddetta legge di Sarawak sull'origine spazio-temporale delle specie. La seconda è la determinazione di quella che ancora oggi si chiama la linea di Wallace, che separa la fauna tropicale indiana dalla fauna tropicale invece australiana nell'arcipelago malese. E poi soprattutto c'è lo sviluppo sistematico di quella che oggi chiamiamo noi la biogeografia, cioè l'unione della biologia e della geografia. E allora seguiamo brevemente questa volta la vita di questo Wallace, Wallace che scrisse anche lui una autobiografia intitolata ovviamente La mia vita. L'inizio della vita di Wallace è un po' analogo all'inizio della vita di Darwin, perlomeno la vita scientifica, perché lo stesso Wallace, insieme a un suo amico che si chiamava Henry Bates, furono ispirati dalla lettura del viaggio di un naturalista intorno al mondo di Darwin e decisero di andare a fare a loro volta una spedizione in Amazzonia. Andarono, se la dovettero finanziare attraverso la raccolta di esemplari rari di insetti e farfalle, stettero vari anni, tra l'altro. Wallace ci stette 4 anni, anche se Bates poi in realtà ci stette 12 o 11 anni nel Rio delle Amazzoni. Purtroppo nel viaggio di ritorno, quelli erano tempi, li abbiamo in parte ricordati quando ricordavamo e abbiamo letto il viaggio di Darwin, erano tempi in cui viaggiare era pericoloso. Quindi Wallace, dopo 4 anni di raccolta di reperti che dovevano finanziare la sua spedizione, tornò e purtroppo tornò però a mani vuote, perché la nave ad un certo punto fece naufragio, lui perse tutto, eccetto i ricordi che poté poi pubblicare qualche anno dopo in un libro che è l'analogo del viaggio di un naturalista intorno al mondo e che si chiama Racconto di viaggio sulle Amazzoni e il Rio Negro. Si può immaginare che chi fa naufragio, come lo fece Wallace nel suo viaggio di ritorno dalle Amazzoni, nelle quali era andato insieme all'amico Henry Bates per fare appunto una raccolta di esemplari rari di insetti e farfalle e per studiare poi in realtà la natura. Dicevo, si può immaginare che chi fa naufragio poi magari non sia poi così contento o non abbia più voglia di ripartire. Tra l'altro Wallace era stato per 10 giorni alla deriva sui resti della nave che era affondata e poi era stato recuperato da una nave che l'aveva riportato indietro in Inghilterra in un viaggio lunghissimo che era durato 70 giorni e lui racconta nella sua autobiografia che si ripromise di non reimbarcarsi mai più. Però si sa che gli avventurieri e gli avventurosi non mantengono promesse di questo genere, infatti 2 anni dopo era già di nuovo in partenza. Questa volta andò non più nelle Amazzoni, bensì nell'arcipelago malese e lì rimase 8 anni. Studiò quello che si poteva trovare lì, in particolare gli oranghi che per curiosità forse possiamo dire hanno questo nome che deriva da una parola malese, orang utang, che significa uomo della foresta e questo già ci dovrebbe far capire che anche i selvaggi, tra virgolette, capivano che c'era un'affinità fra certe scimmie antropomorfe e l'uomo. Un'altra cosa che Wallace studiò in Malesia furono gli uccelli del paradiso e scrisse un libro bellissimo che poi è il suo capolavoro, che si chiama L'arcipelago malese. Ed è proprio nella Malesia che Wallace ritrovò un po' il bandolo della matassa, diciamo, di quel problema dell'origine delle specie che già lo assillava prima di partire per l'Amazzonia. Addirittura in una lettera questo suo compagno di viaggio che si chiamava Bates aveva detto: beh, quello che vi piacerebbe capire nel nostro viaggio è come si formano le specie, qual è l'origine delle specie, questo indipendentemente appunto dal lavoro di Darwin. Ora, il primo passo verso la soluzione di questo problema, nella maniera di Wallace, indipendente appunto da quella di Darwin, fu la scrittura nel 1855 di un saggio che si intitola Sulla legge che ha regolato l'introduzione di nuove specie. Vedete che qui già fin dal titolo si parla dell'origine delle specie, l'introduzione di nuove specie, e Wallace isola una legge, e una legge che poi divenne nota nel campo biologico come la legge di Sarawak. Molti di voi magari ricordano, se non direttamente Sarawak, perlomeno ricordano Salgari e il ciclo di Sandokan. Ebbene, Sandokan in realtà era ispirato a un signore inglese che si chiamava James Brooke, che era andato in Malesia ed era diventato un rajà bianco, come lo si chiamava, e fu appunto l'ispiratore del personaggio nel omonimo, rajà bianco, nel ciclo di Sandokan. Ebbene, questo signore, Brooke, questo rajà bianco, viveva nella provincia di Sarawak, da cui prende il nome la legge appunto scoperta da Wallace. Questa legge ve la leggo perché si può enunciare molto brevemente. Dice che ogni specie ha avuto un'origine coincidente sia nello spazio che nel tempo con una specie preesistente strettamente affine. E dunque la successione naturale delle affinità rappresenta anche l'ordine secondo il quale le varie specie sono venute alla luce. Qui vedete che già immediatamente c'è una professione di fede evoluzionista, anzi Wallace non discute nemmeno il fatto che le specie si siano evolute, che non siano state create e rimaste fisse per tutta l'eternità o perlomeno fin dalla loro creazione, ma stabilisce anche addirittura che c'è una contiguità, cioè ciascuna specie è nata perché in realtà era vicina a qualche specie affine sia nello spazio che nel tempo. E allora andare a studiare la successione di queste affinità in pratica significa ricostruire la storia della natura, ricostruire quella che è la vera genesi e non invece la mitologia che ci viene raccontata nella Bibbia, nel libro omonimo. Wallace in particolare elabora una metafora che poi è la stessa che userà anche Darwin, cioè la metafora dell'albero della vita. E sentiamo le sue stesse parole. Lui dice: si è creata una complicata ramificazione delle linee di affinità, tanto intricata quanto i rametti di una quercia nodosa o il sistema vascolare del corpo umano. Wallace dunque nel 1855 elabora la legge di Sarawak, capisce che le specie non soltanto si sono evolute, ma si sono evolute a partire da specie che erano vicine, affini, sia nello spazio che nel tempo. Era conscio assolutamente del fatto che la sua teoria fosse una teoria del cambiamento graduale, ma non del progresso. Questo è forse il punto centrale che distingue da una parte evoluzionisti come Darwin e Wallace e dall'altra parte precursori anche importanti come Lamarck. Lamarck credeva in un finalismo, credeva che ci fosse un qualche cosa a cui si tende nell'evoluzione. Mentre invece sia Wallace che Darwin parlano chiaramente per l'appunto di un cambiamento graduale, ma non di progresso. Progresso è una parola che viene bandita. Dall'altro canto però l'articolo del 1855 di Wallace era soltanto l'annuncio di una teoria, non era già lo sviluppo concreto. Queste idee comunque erano già molto chiare, molto persuasive, talmente tanto che quando Wallace mandò il suo lavoro a Darwin e a Lyell, Lyell fu finalmente convinto. Addirittura questo geologo che per tanto tempo, parlando con Darwin, che era suo amico, aveva rifiutato l'idea della selezione naturale, quando lesse questa anticipazione della teoria dell'evoluzionismo fatta da Wallace, si convertì alle sue posizioni. Ma Darwin, anche lui, lesse questo articolo, ma non confidò a Wallace di aver già trovato la soluzione del grande enigma di quello che Darwin poi chiamava il mistero dei misteri, cioè come si erano evolute le specie. E allora, non sapendo appunto che Darwin già aveva trovato la soluzione, Wallace continuò a pensarci e nel febbraio del 1858 arrivò alla soluzione del problema da solo. E così come abbiamo già fatto con l'autobiografia di Darwin, lasciando raccontare a lui stesso il modo in cui arrivò a sviluppare e a formulare la sua teoria, facciamo lo stesso anche con Wallace e sentiamo dalle sue parole come è arrivato, in maniera completamente diversa tra l'altro da quella di Darwin da una parte e con invece sorprendente affinità dall'altra, dicevo, come è arrivato alla sua teoria. Dunque, ecco Wallace. A quel tempo soffrivo di un grave attacco di febbri intermittenti e tutti i giorni, durante gli accessi di brividi e le successive vampate di calore, dovevo stare sdraiato per diverse ore senza poter far altro che pensare agli argomenti che allora più mi interessavano. Un giorno qualcosa fece riaffiorare alla mia memoria il saggio sul principio di popolazione di Malthus che avevo letto circa 20 anni prima. Pensai alla sua chiara esposizione dei freni propositivi alla crescita, malattia, incidenti, guerra e carestia, che limitano la popolazione. E mi venne in mente che le stesse cause, o cause analoghe, agiscono in continuazione anche nel mondo animale. Mi posi la domanda, perché alcuni muoiono e altri vivono? La risposta, ovviamente, era che nel complesso vivono i meglio adattati. Allora mi venne l'illuminazione. Questo processo automatico doveva necessariamente migliorare la razza perché in ogni generazione gli individui peggiori verrebbero inevitabilmente eliminati e resterebbero i migliori. In altre parole, sopravviverebbero i più adatti. Ed ecco qua il racconto di Wallace, di uno scienziato che è in preda alle febbri, si trova in Malesia, quindi le malattie orientali, non può far altro che pensare al problema che lo assilla ormai da anni e gli viene in mente il saggio sul principio di popolazione di Malthus, che è lo stesso che diede la scintilla a Darwin, solo che Darwin lo lesse in maniera quasi casuale, se ricordate come abbiamo letto un giorno o due fa, nel 1838, e invece Wallace l'aveva letto 20 anni prima, solo se l'era dimenticato, e ad un certo punto gli è ritornato improvvisamente in mente e ha capito che quella era l'idea della selezione, per l'appunto, che Malthus applicava alla popolazione e che invece sia Darwin che Wallace applicarono direttamente alle specie. Quella stessa sera, calata la febbre, Wallace scrisse il suo famoso saggio sulla tendenza delle varietà a divergere indefinitamente dal tipo originale. Lo mandò a Darwin e Darwin capì che qualcun altro era arrivato indipendentemente alla stessa teoria che lui aveva elaborato così lentamente nel corso di 20 anni. Possiamo immaginarci il sentimento con cui Darwin lesse l'articolo del 1858 di Wallace, in cui c'erano esattamente le teorie che lui aveva così gelosamente custodito nel suo seno senza farne parola se non con gli amici più stretti. Lui stesso inviò il saggio di Wallace a Lyell, l'amico geologo, e parlò di letteralmente una coincidenza impressionante col mio lavoro, di cui non si sarebbe potuto fare un riassunto migliore. E beh, fortunatamente per lui, come abbiamo già detto ieri, Darwin aveva scritto nel settembre del 1857 una lunga lettera al botanico Asa Gray, in cui aveva esposto i punti salienti delle sue ricerche, e Lyell allora gli propose di pubblicarla insieme al saggio di Wallace. E fu così che il 1 luglio 1858 i due lavori, Wallace e Darwin, insieme furono pubblicati dalla società Linnea, ed ecco qui il collegamento con Linneo col quale abbiamo iniziato queste nostre conversazioni, e tra l'altro una data abbastanza infausta, 1 luglio 1858, perché nel momento in cui il mondo veniva a conoscere la teoria dell'evoluzione, Darwin stava seppellendo il figlio Charles, che era morto di scarlattina a soli 18 mesi. Wallace comunque non fu particolarmente turbato dal fatto di scoprire che anche Darwin in realtà era già arrivato alla stessa soluzione, anzi in realtà per tutta la vita lui riconobbe che era soltanto stato protagonista di quello che lui chiamò un caso fortunato che gli aveva permesso di condividere ufficialmente con Darwin un'idea alla quale, di nuovo nelle sue parole, Darwin aveva dedicato 20 anni e io avevo dedicato un'unica settimana. Quindi forse per questo motivo, per il fatto che la sua era stata un'intuizione geniale ma momentanea, mentre invece nel caso di Darwin si era trattato di qualche cosa che aveva a lungo ricercato e perseguito, ecco che Wallace appunto non fu mai geloso, ammise sempre la priorità di Darwin e fu contento di questo fatto di poter essere accomunato attraverso questa sua scoperta al nome di Darwin. In seguito abbandonò questo genere di ricerca, mentre invece Darwin scrisse poi appunto e pubblicò nell'anno seguente, 1859, il suo capolavoro, L'origine delle specie, e Wallace invece continuò con quella che era la sua identità scientifica principale, il suo argomento preferito, che era la zoogeografia. E infatti pubblicò nel 1859 un saggio che si chiamava Zoogeografia dell'arcipelago malese, e qui c'è una delle scoperte fondamentali che lui fece e che ancora oggi portano il suo nome, la cosiddetta linea di Wallace. Lui si trovava, come abbiamo detto, nell'arcipelago malese, che come molti sanno, tutti sanno perché un arcipelago così è composto di tante isole, ma ci sono isole che vanno dall'Australia fino all'India praticamente. Wallace scoprì stranamente che le regioni zoologiche australiana e indiana avevano praticamente lo stesso clima, la stessa identità geologica, ma avevano delle faune differenti. In particolare, da una parte le isole, la Nuova Guinea, le Molucche e Celebes, avevano una fauna che era tipicamente australiana, e altre isole invece dall'altra parte, cioè Bali, il Borneo, Giava e Sumatra, ne avevano un'altra che era tipicamente indiana. E allora cercò di tracciare esattamente la linea di separazione, che è quella che oggi appunto si chiama la linea di Wallace. E poi in seguito non si limitò a studiare soltanto la fauna dell'arcipelago malese, ma estese la sua attenzione all'intero globo, quindi fu uno dei creatori appunto di questa disciplina che oggi si chiama la biogeografia. C'è un neo, diciamo, nella carriera di Wallace, che bisogna dire per completezza e per correttezza, perché nel 1869 scrisse un saggio sui limiti della selezione naturale applicata all'uomo. Attenzione, i limiti della selezione naturale. Cioè Wallace sosteneva che un'intelligenza superiore ha guidato lo sviluppo dell'uomo in una ben precisa direzione e per uno scopo speciale, esattamente come l'uomo governa lo sviluppo di molte forme animali e vegetali. Darwin fu inorridito quando lesse queste parole e scrisse a Wallace, dice: se non me l'avessero detto avrei pensato che quelle frasi le avesse aggiunte qualcun altro. E poi affermò Darwin, dice: spero che non abbiate del tutto assassinato la vostra e la mia creatura. Ma il problema di come passare dall'evoluzione delle specie animali all'evoluzione dell'uomo è un problema che affronteremo la prossima settimana. Oggi abbiamo voluto parlare di Wallace e domani e dopodomani, alle 8 della sera, concluderemo il nostro discorso sull'origine delle specie.
Alle 8 della sera. Buon compleanno, Darwin. Di Piergiorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti, a cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.